Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
E bentrovati con un nuovo appuntamento con il giustiziere. Intanto io do il buongiorno a Geri Palazzotto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E rassicuro soprattutto i nostri ascoltatori, non è una replica della scorsa settimana, no. È una nuova puntata, sì, del giustiziere, però si torna a parlare di quello che è stato, insomma, l'argomento di chiusura, esatto, di venerdì, perché si torna a parlare di quello che è successo con l'assessore Michichè e i fratelli Pellegrino.
Sì signore, c'è una nuova puntata, sì, e una nuova scandalosa puntata
che è andata in onda ieri sera, sì, alle Iene.
Delle Iene. E comunque che in qualche modo ci rende tristemente certi di ciò che avevamo detto la scorsa
già
settimana.
Subdorato,
cioè,
in qualche modo.
Che questo assessore è una persona purtroppo nel posto sbagliato, cioè nulla di personale.
Se uno sbaglia clamorosamente, però va detto, non si può nemmeno trattenere.
Cos'è accaduto? È accaduto che l'assessore è andato a trovare i due disabili, i fratelli Pellegrino, e a parte il fatto che è andato lì per ribadire che ancora lui quella volta non era un ufficio, cioè che è già una cosa
che abbiamo capito che non è vera.
Non è vera, diciamo, platealmente, ma quest'ora cercheremo di entrare nel merito con chi ha raccontato la vicenda, ma soprattutto ha fatto questa caduta di stile incredibile, reiterando questa sua scusa, che non è una richiesta di scusa, è una scusa che è un'altra cosa, e addirittura alla fine ha chiesto aiuto lui ai due ragazzi, ai due disabili, per diciamo salvarsi dal tritacarne mediatico. Ma di questo stamattina parliamo, perché abbiamo un buon parterre di ospiti oggi.
Sì. Io direi di iniziare subito col primo, che alla fine è il fautore di tutto, perché tutto parte,
esatto,
da lì. Infatti diamo il buongiorno a Cristiano Pasca. Buongiorno Cristiano.
Ciao Cristiano.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Cristiano. E allora, Cristiano ha raccontato anche ieri, diciamo, la seconda parte, dicevo tristemente annunciata, di questa storia dell'assessore Michichè. Io ti chiedo subito, abbiamo scoperto che questo è una sorta di assessore presente a sua insaputa, cioè come l'avete risolto questo giallo? C'era, non c'era, sognava che non c'era?
No, non si è risolto, nel senso che non è, ha continuato a ammettere che non c'era, e indubbiamente io non posso dire il contrario, perché io non l'ho visto, quindi può continuare a dire quello che vuole. Sta di fatto che delle persone ci hanno riferito che era sopra nel momento in cui eravamo lì presenti in assessorato, quindi questo ovviamente ancora non rimane un mistero.
Però
sta di fatto che la sua dichiarazione è che lui non c'era, e la dichiarazione di almeno 15 persone che in realtà lui era su, e ha detto anche, ha interrotto una riunione dicendo anche che doveva ricevere noi. Quindi, cioè, o ci sono 15 passi, oppure, cioè, non so cosa dirvi, scusatemi.
Però la questione è che, appunto, cioè, voi siete state lì quante? 8 ore, mi pare, giusto?
Sì, praticamente sì, dalle 8 ore e mezzo.
Quante telecamere avevate?
Quando? Lì era installato, sì, due camere.
Due camere, i due disabili, che sono davvero due persone che non passano inosservate. Due telecamere, giornalista, più, diciamo, elenco di richieste, immagino, reiterate alla portineria, e lui, oltre a dire che non c'era, anche ha detto che non ne sapeva nulla. Quindi evidentemente c'è un problema anche di comunicazione, di telefoni, di ufficio stampa.
Sì, io mi chiedo, questa è la cosa più assurda dal mio punto di vista, cioè o è circondato da persone che non sanno fare il loro lavoro, o c'è qualcosa di strano che non riesco a capire, perché noi eravamo tutti quanti lì, l'abbiamo detto ai portieri, che hanno riferito su, nel video potete vedere che c'è anche la detta alla guardiola, che aveva detto, abbiamo riferito che siete su, lo sanno, quindi sì, lo sa, cioè c'è tutto in video, quindi non so, io più di quello non so cosa dire, nel senso, per me io ho documentato quello che ho visto, fine del discorso. Cioè, ecco. Poi ognuno è libero di dire quello che vuole. Alla fine.
Certo, dopo i tuoi servizi, andiamo alla parte un po' anche costruence, a parte quella destruence. Dopo i tuoi servizi, è vero
no,
che
non
sei...
ho capito minimamente, cioè non so neanche il significato dei termini che hai.
Vabbè, Mars costruence, dai Cristiano.
A noi
Mars
capita
costruence.
Spesso okay. Con Jerry qua, lui
ragazzi,
ci sorprende sempre.
Io ho fatto l'industriale, cioè, non ne so niente.
Va bene, dai, ok, ricomincio. Se un giornalista non riesce a farsi capire, la colpa è sicuramente del giornalista, quindi devo ricominciare. Quindi...
No, sì, scusami, perché cioè, veramente io ho un sacco di lacune, quindi non...
Senti, no, voglio dire, a parte diciamo, la parte negativa, andiamo alla parte propositiva. Cioè, ho visto che dopo, ho letto, che dopo i tuoi servizi si è scatenata una sorta di catena di solidarietà per questi fratelli Pellegrino. Quindi non siamo completamente perduti, ecco, è vero?
No, cioè, ecco, vedi, questo è il problema però, è questo quello che io non riesco a sopportare. Per quale motivo un problema che dovrebbe essere affrontato da persone che noi abbiamo votato, persone che dovrebbero in qualche modo governare, tutelare noi, ok? Un problema del genere deve essere risolto da chi? Da una catena di solidarietà?
Certo.
Che ben venga, cioè, è giusto, cioè, non è giusto così. È straordinario, è meraviglioso, vi fa capire che c'è una speranza per l'umanità, ma non è giusto così, ok? Cioè, noi dovremmo esprimere lo sdegno per quello che sta succedendo ai disabili.
Certo.
Dobbiamo lottare per far sì che i disabili, qualunque tipo di disabilità, possa avere l'assistenza che gli spetta. Fine. È un diritto. Fine del discorso. Solidarietà, tutto quello che vogliamo, ma è straordinario, è meno male che esiste. Ma il problema principale è risolvere il problema, non è dire che bello il popolo c'è vicino. Sì, è bellissimo, ma è scontato. Cioè io guardo il sole la mattina e dico, oh cazzo, guarda, il sole è sorto, mica mi devo stupire, è normale che il sole è sorto, è normale che ci sia solidarietà, non è normale quello che sta avvenendo, non è normale che ci siano questi problemi in Sicilia in questo momento per i disabili.
Sì, la cosa, certo, la cosa paradossale è esattamente questo, cioè che il fenomeno che esiste viene alla luce soltanto se scoppia il casino. Questo è il bug che mi pare di capire. Bug è una parola giusta, Cristiano? Bug?
Sì, no, bug lo capisco perché cioè, l'ho imparato
dai videogiochi.
Esatto.
Però dai, volendo lanciare la provocazione, sì, l'assessore ha detto che adesso rimedia e se lo aiutano, lui aiuta tutti.
Sì, esatto. Va bene, allora ti ringrazio Cristiano, vai avanti e un abbraccione.
Sì, ma già mi si dio, cioè,
come ti si dio?
Te lo giuro, cioè, sembra di scontrarmi, di dare il capocciato al muro per giorni, cioè, senza trovare una soluzione.
Però devo dirti che comunque lanciando questa iniziativa, come vedi, insomma, qualcosa si sta muovendo, nel senso che materialmente...
Ma guarda, quello che abbiamo fatto noi, ok, la cosa più bella di quello che abbiamo fatto noi è vedere come tutti, anche voi, ok, i giornalisti locali, la... cosiddetta società civile, cittadini e tutti si siano mossi. Cioè, diciamo che sono contento io per questa cosa. Il problema però è che dobbiamo rapidamente trovare una soluzione, perché, perdonatemi, moltissime persone non riescono neanche a scaccolarsi, ok, da sole. E hanno
questo rende proprio il concetto, questo qua. Questo rende proprio il concetto, però è gente che ha bisogno 24 ore su 24 di qualcuno.
Esattamente, e non possiamo lasciarli da soli. Ci sono alcuni disabili che hanno genitori anziani. I genitori non ci saranno per tutta la loro vita. Quando i genitori non ci saranno più,
bisognerà provvedere in qualche maniera.
Ma come provvediamo?
Questo è un problema
quando non ci saranno più? No.
Cristiano, io adesso ti devo salutare perché noi continueremo a parlare dell'argomento e continuiamo a seguirti perché il lavoro che stai facendo è davvero spettacolare. Grazie ancora Cristiano Pasca.
Grazie
alla prossima.
A voi ragazzi. Ciao.
Noi come continuiamo invece?
Noi continuiamo affrontando adesso l'aspetto politico. Quindi riassumendo, cosa è accaduto? È accaduto che la scorsa settimana l'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali, Gianluca Miccichè, secondo questo servizio delle Iene, evitato in maniera, diciamo, spettacolare o quantomeno diciamo acrobatica, ecco,
di incontrare
per otto ore di incontrare questi due fratelli che sono due disabili gravi che si chiamano Alessio e Gianluca Pellegrino, lasciandoli lì per otto ore. Sono due persone che non sono autosufficienti, basta guardare il video per capire cosa si tratta. Due persone fra l'altro dotate di un'ironia spaventosa, divertentissimi, e anziché diciamo scusarsi o come può succedere invocare diciamo il malinteso come può accadere per un amministratore pubblico, lui come si dice ha preso avanti, cioè ha messo le mani avanti per non cadere invocando addirittura un complotto ai suoi danni. Poi ieri nel servizio di ieri appunto è stata piazzata una telecamera nascosta a casa dei fratelli Pellegrino, che ha ripreso l'incontro di questo assessore che è andato a far visita ai due fratelli e che praticamente da un lato ha ribadito ancora con
la storiellina famosa,
sì, con tesi assolutamente diciamo fantascientifiche, che lui non era in ufficio, che nessuno l'aveva avvertito, che in qualche modo diciamo ha adombrato l'ipotesi di questo complotto che esisterebbe ai suoi danni, ma poi alla fine in realtà ha chiesto aiuto a questi ragazzi perché la sua poltrona vacillava, e quindi insomma vedete che cosa potete fare.
Sì, la chiusura del servizio è clamorosa, cioè lui dice ragazzi aiutatemi a non perdere il ruolo, la poltrona, e io vi prometto che ripristino subito gli aiuti nei vostri confronti. Cioè voleva dire qualcosa di carino, ha fatto quasi un ricatto.
No, assolutamente, è chiaro, si è mossa come si dice come un elefante in cristalleria.
Ma non c'è nessuno che gli cammina accanto.
Questo è un tema che affronteremo, perché ora affrontiamo il tema politico e lo affrontiamo con Emanuele Lauria di Repubblica, che dovremmo avere in linea.
Buongiorno Emanuele.
Ciao, buongiorno ragazzi.
Ciao Emanuele. Buongiorno. Senti Emanuele, che aria si respira alla regione su questo caso? Cioè uno scenario di dimissioni, con, diciamo, soprattutto con le scadenze diciamo politiche di questi giorni, è possibile, è plausibile?
Sì, diciamo oggi lo scenario si è aggravato effettivamente, perché sembra di capire che Crocetta insomma abbia rincarato la dose dicendo che questa situazione è inammissibile, che insomma ne vuole parlare con l'interessato e con il partito che lo sostiene. Bisogna dire che insomma Crocetta in questa situazione potrebbe anche essere un po' più netto, nel senso che a questo punto se lui si dice davvero indignato ha tutti i poteri per rimuovere dall'incarico. Ho l'impressione che anche lui diciamo in questa situazione vuole lucrare qualche cosa, e nello specifico vuole lucrare un appoggio dei centristi per la finanziaria, insomma, che è un altro giochetto politico tutt'altro che edificante.
Esatto, molto triste, esattamente. Ma, e quindi le perplessità di Crocetta quali potrebbero essere?
Ma guarda, lui sostanzialmente vuole capire se Piccichè ha il sostegno ancora di quel partito, insomma dei centristi per la Sicilia, che poi è l'ex UDC, insomma quelli che fanno capo a D'Alia, per capire.
Sì.
Vuole capire se c'è ancora questo sostegno, insomma, perché lui sostanzialmente sarebbe per farlo dimettere. Io non escludo questa ipotesi nel corso della giornata, perché secondo me questa roba mediatica sta montando, non lo escludo, però ecco, ripeto, bisognerà capire meglio, che poi insomma le cose dell'arte sono sempre, come dire, non vanno sempre secondo le logiche
umane.
Umane, sì, no, perché onestamente fino all'altro giorno io qualche perplessità l'avevo, pur in presenza di una difesa molto molto come dire, arruffona da parte di Micichè. Però sinceramente il video di ieri è brutto, perché quella cosa finale insomma è una cosa che come dire quasi quasi lascia presagire una specie di voto di scambio con i disabili,
cioè che è inaudito, è chiaro,
sì insomma veramente strampalata, proprio buttata lì in maniera proprio brutta,
ecco. A proposito di disabili, questo diciamo, è solo un caso, anche se è particolarmente delicato il caso di questi fratelli Pellegrino, un caso che io ho definito diciamo con una leggerezza che spero qualcuno mi perdonerà, quasi cinematografico, perché la vita di questi due ragazzi è veramente degna di un film, e anche la loro maniera di affrontarla, ecco, a parte questo caso come si muove, diciamo, questo me lo dici tu dal tuo osservatorio, la regione nei confronti dei disabili?
Ah, si muove male perché non ha soldi e perché gli interventi che fa sono poco razionali, insomma, spesso dettati così da emergenze magari singole, ma non facenti parte di una strategia. Faccio dei numeri, insomma, per far fronte alle esigenze di circa 3.600 disabili gravi che sono sul territorio, ci servirebbero 500 milioni, ce ne sono soltanto 40, insomma, già questo ti fa capire come non è un settore sul quale, diciamo, vengono dirottate molte risorse. Però anche i progetti poi che vengono portati avanti, come questo Vita Indipendente di cui parlava l'assessore,
sì,
si perdono in un rimpallo di responsabilità fra la regione e i comuni, anche il comune di Palermo in questo caso. Lì c'è stato anche appunto un botta risposta dei discorsi dell'assessore Inciche, l'assessore Ciulla, che è l'assessore competente.
Sì, lo sentiremo dopo, infatti.
Sì, infatti, quindi è una vicenda che secondo me meriterebbe sicuramente più fondi, ma anche una strategia affidata, però, come dire, affidata a menti capaci, io lo dico senza alcuna offesa per Inciche, che paga probabilmente anche una carenza della struttura, insomma, però è chiaro che così non puoi andare avanti, insomma. Onestamente non si può andare avanti. Io credo che sia questo uno dei settori veramente forse più delicati della vita della regione, è uno dei settori sulla quale una regione che spesso è lontana dai cittadini può veramente dare il segno della propria presenza, eppure è uno dei settori più abbandonati.
Sì. Ebbene, così abbiamo dato uno sguardo anche alla politica, questo aspetto che è interessante in questo caso. Grazie ad Emanuele Lauria, alla prossima, ciao. E direi che tra un po' continueremo al giustiziere, perché è anche arrivato un messaggio, vorrei subito rispondere, poi lo leggiamo il messaggio. Qui nessuno è dolce ed è tenero con l'assessore Micichè.
No,
lo chiamiamo assessore perché è la sua carica. Se noi stiamo qui a parlarne proprio perché per quello che ha fatto, non merita più di
credo
stare lì.
Che tutto tranne che dolce siamo.
Assolutamente
stati,
no, assolutamente no. Tra un po' ritorna al giustiziere con Geri Palazzotto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita? Quante volte ho chiesto scusa e quante no? È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada? Quante volte ho rovesciato la clessidra? Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. A tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. per quanto sembri incoerente, testata seccati ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela.
Fiorella Mannoia con Che sia benedetta. Noi torniamo qui al Giustiziere, sempre con Geri Palazzotto. Oggi continuiamo quello che abbiamo iniziato praticamente venerdì, parlando di dell'episodio che riguarda l'assessore Miccichè e i due fratelli Pellegrino. Questa triste storia che purtroppo nel fine settimana, con l'ultima puntata appunto delle Iene, si è colorata ancora di più di tristezza, si è velata di tristezza ancora di più.
Sì.
Allora ci arriva un messaggio,
sì, da parte di Maurizio, che dice: vi prego, ma continuare a chiamarlo assessore è una bestemmia, via, esiliato dalla Sicilia un soggetto così, basta con le maniere dolci, con il garantismo ad oltranza che non fa altro che dare in pasto a tutti i vari Miccichè del caso la nostra terra, basta, calci in culo. Maurizio, noi siamo con te, nel senso che qua nessuno è dolce, lo chiamiamo assessore perché fin tanto che il Crocetto non si decida a mandarlo a casa, tale è, però quella merita.
A tal proposito, la cronaca avanza, proprio dopo quello che diceva Emanuele Lauria e Repubblica poc'anzi, stanno arrivando appunto le prime reazioni ufficiali, sì, di Crocetta,
che però non sono ancora alla cacciata, come
no,
ti voglio.
Però lui lo ha scaricato, perché dice testualmente: deve chiedere scusa anche a me. E poi c'è questa bellissima, questo bellissimo spunto di riflessione che consegno ai nostri radioascoltatori. Cioè, Crocetta, tra tutte le varie cose, dice: vabbè, ci dobbiamo risolvere, mandiamo la Croce Rossa, eccetera, eccetera. E poi dice: i centristi, che sono quelli che hanno espresso l'assessore Miccichè, mi dicano cosa intendono fare, mi facciano sapere qualcosa riguardo alla dimissione.
Che praticamente, cioè, è una cosa folle questa.
Sì, è la dipendenza della politica dalla politica stessa, che è proprio la spremuta di ciò che non si fa in tempi moderni e soprattutto con le albe che vediamo adesso.
Esatto.
Cioè, materialmente ci sono fatti, ci sono situazioni che vanno affrontate in una maniera molto più autonoma, perché comunque l'esercizio della democrazia è anche un esercizio di autonomia del rappresentante, perché altrimenti veramente ci consegniamo alle catene dei partiti. Ed è chiaro che in questo momento passare la palla ai centristi per un assessore che si è comportato in maniera indecente è una cosa che allontana in maniera proprio violenta la gente dalla politica, e che non può far altro, scusate se la lingua batte dove il dente duole, non può far altro che alimentare l'antipolitica che tanto,
chiaro,
non ci piace. Ecco.
Chiaro, assolutamente. Sì.
Fra l'altro, il governatore ha chiamato in causa nuovamente il comune di Palermo su questa vicenda. Adesso ha detto, cioè, testualmente ha detto: il comune adesso di Palermo non dica che la colpa è solo della regione. E noi abbiamo in linea l'assessore Agnese Ciulla, che è l'assessore proprio alla cittadinanza sociale, che si è occupata anche di questo caso, che salutiamo.
Buongiorno,
assessore comunale Agnese Ciulla.
Sì, buongiorno. Allora, l'assessore Miccichè prima e anche Crocetta oggi hanno tirato in ballo il comune, dicendo che, diciamo, loro la loro parte in fondo l'hanno fatta. Lei cosa risponde?
Credo che vadano tirati in ballo tutti i comuni della Sicilia, la regione, tutte le aziende sanitarie, perché forse dovremmo tutti quanti insieme, senza scaricabarile, lavorare sui progetti individualizzati per le persone con disabilità, perché alle cronache oggi ci sono due fratelli, ma le persone con disabilità in Sicilia sono molte di più, per cui forse bisogna trovare una formula congiunta una volta per tutte per prendere in carico le persone.
Ma su Palermo che numeri avete?
Cosa parliamo? Posso darvi alcuni numeri di persone che sono in carico al comune, sì, di Palermo con disabilità gravissima. Noi in questo momento con fondi di bilancio abbiamo in carico circa 100 persone disabili gravi. I numeri sono naturalmente più elevati, c'è,
certo,
una sorta di graduatoria a cui viene garantita un'assistenza domiciliare, ma per intenderci abbiamo 608, circa 610, quindi ultra 65 anni che hanno diritto ad avere il servizio di assistenza domiciliare, 450 persone con l'assistenza domiciliare integrata, ultra 65 anni, 20 malati gravi di Alzheimer, quindi la situazione è complessa e variegata.
Nello specifico,
purtroppo, quindi i servizi sono necessari.
Nello specifico, ci faccia capire, anche per capirlo noi, cioè come si muove il comune con questi con disabili gravi come i Pellegrino? Cioè cosa fa materialmente?
Allora, una cosa da dire è questa: i piani di intervento non vengono scelti esclusivamente dal comune o da un assistente sociale, ma lì dove ci sono dei casi gravi si fa una cosa che si chiama SPAMA, cioè sono dei progetti di presa in carico sociosanitaria. Poi possono essere a grande prevalenza sociale, a grande prevalenza sanitaria rispetto alla specificità della persona e i problemi insomma che può portare. Quindi il lavoro va fatto integrando le forze. I comuni, oggi noi parliamo del comune di Palermo, ma ci possono anche essere comuni più piccoli che non hanno la capacità di sostenere economicamente la domiciliarità. Noi garantiamo un servizio per un certo monte ore, ma potrebbe essere necessario un monte ore più elevato. E allora è lì che le istituzioni devono lavorare insieme, e questa forse è la vera sfida, fuori dalle polemiche che purtroppo io non voglio neanche raccogliere, perché credo che poi il diritto delle persone vada messo al centro.
Sì, oltretutto, nello specifico, lavorare insieme cosa significa? Cioè,
significa che fare un tavolo,
cioè questo disabile ha bisogno. No, voglio parlare in maniera molto semplice. Cioè, questo disabile, mettiamo, ha bisogno di un'assistenza di 8 ore.
24
per dire.
Su 24 in questo caso.
Esatto. Cioè, e come che significa? 12 ore voi e 12 ore noi altri?
Significa costruire il progetto individualizzato, cosa che ancora non riusciamo a fare a livello regionale. Cioè, serve probabilmente il caregiver per la notte,
certo.
Serve avere un'assistenza terapeutica col fisioterapista, e allora può essere competenza, per esempio, dell'azienda sanitaria. Serve avere, se necessario, una persona che accompagna all'esterno per le terapie, allora serve il trasporto disabili. Cioè, bisogna costruire non un'assistenza domiciliare di persone che fanno esclusivamente una cosa. Bisogna capire quali sono i reali bisogni di quella persona e stabilire quindi chi può fare che cosa in termini di servizio e quindi chi lo paga.
E allo Stato,
invece oggi ragioniamo al contrario, vediamo che servizi abbiamo e la persona si deve adeguare.
Che è proprio l'esatto contrario di quello che servirebbe al malato, comunque.
Esatto, perché non è detto che serva il fisioterapista 12 ore, non è detto che serva l'assistente che fa le pulizie in casa 8 ore, ma può servire un ventaglio di opportunità. Poi, per esempio, potrebbe essere necessario per qualcuno una residenzialità, ma è l'ultima sponda, non è la soluzione. Significa centri e altro, cose di cui in questo momento si parla. Cioè, bisogna lavorare cercando insieme, per questo io dico insieme, perché se la sanità e il sociale si mettono insieme ai livelli regionali e comunali, quindi a livello di assessorati, a livello di comuni e aziende sanitarie, almeno questi, possiamo cercare di capire come mettiamo insieme le risorse.
Insomma, maggiore progettualità, ecco, questo è quello che serve fondamentalmente.
Attenzione, non è utopia, dovrebbe essere la formula per tutti, perché oggi abbiamo due casi famosi,
certo,
purtroppo per loro, ma il tema dovrebbe essere di garantirlo a tutti, e l'unico modo è trovare un metodo per tutti e per tutte.
Ecco, io per chiudere, siccome noi siamo, diciamo, come si dice, gente del fare, materialmente che cosa, cioè per stabilire questo tavolo comune, lei cosa può fare da
noi
oggi?
Noi l'abbiamo chiesto, alcune azioni si sono avviate, sappiamo che c'è un tavolo regionale che deve programmare il fondo per la disabilità, un fondo unico, abbiamo chiesto di essere coinvolti perché non eravamo coinvolti, abbiamo avuto giusto a fine settimana scorsa l'assicurazione che almeno l'ANCI, l'Associazione dei Comuni che rappresenta i comuni siciliani, sarebbe stato coinvolto al tavolo, perché ci sono anche le associazioni, ci sono le aziende sanitarie, cioè domani mattina per i signori bisogna lavorare su, chiedendo, e abbiamo avuto questa possibilità di lavorare anche integrando con ulteriori fondi avanzati del fondo per le non autosufficienze, ma è importante trovare una strada che sia per tutti e che soprattutto non sia perché siamo sotto i riflettori.
Esattamente, esatto. Benissimo.
Allora, noi ringraziamo l'assessore comunale Agnese Ciulla, che appunto è stata con noi qui in diretta. Torniamo tra pochissimo sempre al giustiziere, ci sono altri ospiti che interverranno, perché questa faccenda veramente fa parlare tutti.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio, parla chiaro.
essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentale. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri, cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste!
Francesco Gabbani, Occidentali Scarma, e siamo alla volata finale, ma c'è ancora tanto da raccontare, fatevelo raccontare dal giustiziere Geri Palazzotto, continuiamo.
Eccoci qua, eccoci qua, stiamo raccontando questo stillicidio, pardon, questo stillicidio di notizie, di scempiaggini, stiamo cercando di recensire l'aria che non vorremmo respirare, grazie a questo assessore regionale che si chiama Miccichè. Sapete ormai di chi stiamo parlando, l'assessore, quello che fugge davanti ai disabili, e che, diciamo, ieri è stato protagonista di un secondo tremendo episodio, sempre alle Iene, quando è andato a casa dei due ragazzi e addirittura ha chiesto lui aiuto a loro per uscire da questo impasse nel quale lui stesso si è cacciato. Abbiamo Crocetta che si dice amareggiato per questo suo secondo terribile video, sono parole del governatore, e abbiamo una collega che si chiama Elvira Terranova dell'ADN Cronos, che è in linea con noi.
Buongiorno Elvira.
Buongiorno Jerry, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno, buongiorno. E allora, anche tu che sei, diciamo, donna di mondo, senza aver fatto il militare a Cuneo, come diceva Totò, hai seguito questo, questo caso, tenendo conto, attenzione, per chi non conoscesse Elvira Terranova, praticamente la conoscono tutti, lei, non credo che esista argomento che lei non abbia seguito, perché lei è onnipresente.
Addirittura.
Sì, è una super lavoratrice e devo dire che merita questa, diciamo, questa citazione, perché comunque se per un cronista è fondamentale esserci, lei c'è prima comunque degli altri, e quindi va detto a suo onore. E proprio con lei io vorrei affrontare la questione Miccichè da un punto di vista, secondo me, che difficilmente potrà essere affrontato
professionale, magari, diciamo.
Sì, dalla stampa, però siccome qui ci diciamo tutto, lo diciamo anche con garbo, l'evidenza non puzza, purtroppo, come la pecunia. E allora io credo che ci sia in questa storia di Miccichè anche un problema di diciamo gestione della comunicazione istituzionale. Cioè spin doctor, addetti stampa servono anche a prevenire incidenti come questi. Tu cosa ne pensi, Elvira?
Beh, sono assolutamente d'accordo, perché lo spin doctor che cos'è? È sicuramente colui il quale che deve, o meglio dovrebbe, estrarre il meglio da qualsiasi situazione in cui si ritrovi implicato il suo cliente, tra virgolette cliente, nel caso specifico l'assessore, quindi il politico di turno. Quindi offrendo alle TV, ai giornali, insomma ai media in generale, una versione ragionata della notizia, cosa che in questo caso purtroppo non è avvenuto. Ma perché non è avvenuto? Perché in realtà c'è un problema di fondo, che è quello che il governo regionale non ha un ufficio stampa, ecco. Perché sappiamo bene c'è tutta una vicenda dietro, perché quando è arrivato il presidente Crocetta quasi 5 anni fa, tra i suoi primi atti c'è stato quello di smantellare l'ufficio stampa che era stato creato qualche anno prima con più di 20 colleghi, tutti con la qualifica di caporedattore. Il problema è che però in questi anni l'ufficio stampa non è mai stato sostituito, quindi cosa succede? Che ognuno degli assessori cerca di organizzarsi al meglio. Nel caso specifico l'assessore Miccichè ha fatto riferimento ad una giovane pubblicista che è una dipendente regionale e che ovviamente non ha alcuna esperienza in campo, perché è importante, secondo me, la professionalità, perché oggi tutti fanno i giornalisti, perché lo vediamo forse anche dovuto ai blog, ai siti che sono tantissimi, ma ognuno diventa opinionista, ognuno parla di cose che probabilmente spesso non
conosce,
non sa. Quindi è esatto, non conosce gli argomenti, è importante, ecco perché dico la professionalità, perché non basta conoscere un argomento. La comunicazione serve a questo, quindi lo spin doctor o addetto stampa, chiamalo come vuoi, non serve soltanto a fare il comunicatino di 10 righe, a volte scritto anche male, ma serve soprattutto a far sì che il suo cliente, ripeto tra virgolette, possa dare il meglio di sé al pubblico, e in questo caso non è accaduto, ed è un problema serio perché riguarda tutta l'amministrazione pubblica della regione, perché non c'è in questi anni. Ora c'è stato proprio di recente, è stato presentato un emendamento alla legge finanziaria che prevede la ricostituzione dell'ufficio stampa della regione. In questi anni ci sono stati vari tentativi, ma non sono mai andati a buon fine. In questo caso dovrebbe essere composto nuovamente da 20 giornalisti, la novità è quella che dovrebbero essere assunti con un concorso, devono essere ad esempio iscritti all'albo da almeno 10 anni, con una riserva del 50% assegnata a chi ha maturato 5 anni di servizio alle dipendenze dell'ufficio stampa della Presidenza della Regione. Ci sono una serie di requisiti.
Ecco, la cosa che mi fa impazzire
è che la finanziaria, come sappiamo, insomma, è quella che al momento balla tutto, e quindi anche quello probabilmente non si farà mai. Ed è un problema serio.
Però voglio dirti, la cosa incredibile è che, diciamo, la riflessione che il cittadino che non conosce, non è addetto proprio, non conosce i meandri di queste cose, resta assolutamente spiazzato. Cioè, noi stiamo parlando di una regione che non ha addetti stampa e poi a un certo punto ne vuole fare 20, cioè una via di mezzo. Cioè, o si fa l'arrembaggio o l'attacco proprio letteralmente al treno che corre, oppure non si fa nulla. Ecco, secondo me l'idea che manca, che è lontanissima proprio a distanza, è che la comunicazione è parte proprio dell'azione politica e amministrativa. Cioè la comunicazione non è un optional, cioè la politica deve essere comunicata, cioè porgere le notizie e tenere al corrente le persone di ciò che accade all'interno del palazzo, anche dal punto di vista proprio istituzionale. Lasciamo stare il mestiere nostro, cioè che è quello di andare a, diciamo, di fare le sentinelle, ecco, definiamolo così, all'attività del palazzo, però il palazzo stesso ha un'esigenza di comunicare le cose e ha anche un'esigenza, diciamolo chiaramente, di sapersi anche proteggere da se stesso. Ecco, nello specifico, senza voler dare la croce addosso a nessuno, questo assessore Micichè è, si capisce, è lasciato in balia di se stesso, con quello che ovviamente che ne consegue. Cioè, costui sicuramente non merita di restare dove sta, ma non merita di restare dove sta tutto il suo entourage. Cioè, l'entourage ha detto alla gestione di questa figura, perché questo, il fatto che lui vada a casa di questi e faccia quello che ha fatto, è un indice devo scegliere la parola che non
è una follia burocratica, chiamiamola così,
cioè,
dai.
È un indice, ecco, di inaffidabilità, ma di tutti, cioè di lui che va lì e chiede aiuto addirittura ai due disabili e di chi lo accompagna concedendogli una cosa del genere, non fermandolo prima. Questo è l'ABC della comunicazione. Però ti volevo chiedere un'ultima cosa, visto che ormai siamo agli sgoccioli. Questa di Micichè è, diciamo, una briciola nel mondo di ingiustizie imposte, diciamolo, alla pubblica amministrazione. Tu, da cronista, ti sarai imbattuta, diciamo, in cose del genere? Te ne ricordi qualcuna?
Ah sì, assolutamente. Io ormai sono tanti anni che mi occupo di cronaca e sono stati tantissimi casi in cui veramente a volte sbatti contro una pubblica amministrazione sorda. Ad esempio, proprio di recente c'è stato un caso che riguarda proprio dei disabili. Ho intervistato la mamma di Emanuele, che Emanuele è un ragazzino di 18 anni, gravemente disabile perché ha un problema sia psichico ma anche motorio, e che frequenta l'istituto Pio La Torre. C'è un problema di assistenza sanitaria, che non sono gli insegnanti di sostegno, sono degli assistenti che vanno ad aiutare questi ragazzi disabili, per esempio per portarli in bagno, che sembra magari una cosa poco importante, ma è fondamentale, quella di dargli la merendina. Quindi questa mamma, Nadia Melluso, mi aveva denunciato questo caso, e lei diceva che tutti i giorni l'accompagnava a scuola, poi alle 11 era costretta a tornare a scuola per accompagnarlo in bagno, poi di nuovo per dargli la merendina e poi lo andava a prendere, quindi quattro volte andata e ritorno. Questa mamma ovviamente non lavora, e mi è rimasta impressa una frase di questa donna, una donna battagliera che cerca da anni di affrontare questo problema, perché erano finiti i soldi come sempre in cassa. Lei mi disse una frase, disse: io posso inchinarmi di fronte alla volontà di Dio che mi ha dato un figlio disabile con questa gravissima disabilità, ma non posso e non voglio inchinarmi davanti a questa pubblica amministrazione che non si prende cura dei nostri figli. Che effettivamente è una frase sacrosanta, perché c'è tutto quello che accade, perché nel caso specifico erano finiti i soldi, abbiamo chiamato l'assessorato, che poi è proprio quello di Micichè, avevo parlato con il suo ufficio, con il suo gabinetto, e mi avevano detto che purtroppo non potevano fare nulla perché non c'erano i soldi in cassa, siamo in esercizio provvisorio,
e che lui magari non c'era, no.
Però avevo fatto riferimento a lui, mi aveva rinviato appunto al suo ufficio di gabinetto. Fatto sta che alla fine, insomma, i soldi sono trovati, perché il sindaco metropolitano Orlando aveva anticipato 6 milioni di casse, eccetera. Però il problema si riproporrà adesso nuovamente con la fine dell'esercizio provvisorio. Quindi sono tanti i casi in cui veramente la pubblica amministrazione, poi ci chiediamo perché la gente si allontani dalla politica, dalla pubblica amministrazione, perché accadono fatti come questo che ti veramente tu rimani basita, dici ma perché accade questo? Un ragazzino disabile che ha già tanti problemi, riesce fino a, vuole andare a scuola, perché questa mamma mi diceva che lui va quasi in depressione quando non va a scuola, perché ha problemi, è vero, psichici, motori, eccetera, ma quanto, ma è un ragazzino di 18 anni che vuole frequentare gli altri bambini, quando non lo può fare piange. Quindi quando sento questo io mi arrabbio molto, perché lo so che noi giornalisti dovremmo essere, come dire, avere la cosiddetta giusta distanza, sì, ma a volte ti arrabbia chiaro, anche tu.
Guarda, mi sono arrabbiato io, figurati, per questa cosa dei Michiché, mi sono proprio, me ne sono fatto proprio, ho le poche crociate della mia vita, ecco, perché secondo me è una cosa di un'ingiustizia clamorosa. E perché, collegandomi a quello che dicevi tu e che chiudiamo, è proprio questo il senso che bisogna recuperare, cioè la vera politica, lo diciamo a tutti i candidati che sono, visto che il periodo è quello caldo, cioè la vera politica è la politica che parte dal basso, e la politica che parte dal basso ha innanzitutto proprio come inizio, come principio, i più deboli. Non c'è niente da fare, cioè fino a quando il ragazzino che va a scuola non avrà l'assistenza, e fino a quando anche i fratelli Pellegrino, che sono in questo momento il caso, diciamo, più eclatante, non avranno quello che loro spetta.
Ma ci sono tanti fratelli
Pellegrino. Esattamente,
esatto,
bravo.
Perfetto, è proprio quello.
E fino a quando, stavo dicendo questo, tutto quello che sta nel mezzo tra il ragazzino di cui hai raccontato tu e i fratelli Pellegrino di cui hanno raccontato le Iene, non sarà messo nella giusta considerazione, noi non potremo mai parlare di politica che parte dal basso, ma potremo parlare soltanto di una politica che è sempre distante. A me ha colpito moltissimo questa frase di Crocetta di stamattina, che ho ripreso poc'anzi e che ridico, perché anche questo ci dà la misura della disumanità della politica. Quando gli hanno chiesto se, diciamo, per l'assessore Michiché ci fossero in vista le dimissioni, lui, a parte dirsi ovviamente che era scioccato eccetera eccetera, ha detto: i centristi mi dicano cosa intendono fare, mi facciano sapere qualcosa, che è una cosa grottesca. Cioè, questa
è la politica bellezza, direbbe qualcuno.
È la politica bellezza, che brutta politica bellezza.
Non ne abbiamo ancora parlato di lei oggi, quindi.
No, ancora no.
Di lei non ci siamo e non ci arriveremo.
Oggi la raggi la lasciamo tranquilla.
Io volevo solo ringraziare Elvira Terranova di ADN Cronos, che è stata con noi qui al Giustiziere. Che
ma
ritroveremo.
Grazie a voi.
Grazie a te, grazie a te. Chiudiamo per oggi il nostro Giustiziere con Geli Palazzotto, tornerà puntuale domani come sempre a partire da mezzogiorno
e daremo conto di quello che accadrà nelle prossime ore, sicuramente per quanto riguarda l'assessore Michiché.
Se non si arriva alle dimissioni tu non ti fermerai.
Io vado a scrivere a casa, solo questo.
E domani leggeremo, mi sa, le repliche domani, questa sera dalle 21 alle 22, poi anzi questa sera alle 21 alle 22, domani alle 5 fino alle 6 del mattino. Con questo è davvero tutto, buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Time Top City Radio.
Il Giustiziere. Il Giustiziere. La radio parla chiaro. Il Giustiziere torna domani su Radio Time.